sottolineare un po' di concetti e qualcosa. Nei sinottici, tutti gli altri battesimi, e dal punto di vista strettamente storico, non le sembra che c'è una sorta di errore della loro storia, come dire, questo concentrare gli avvenimenti nell'arco di una nottata, quindi di una mezza giornata. Forse Giovanni dà maggiore respiro al tempo della passione. Forse perché lo scriva Matteo come gli altri due sinottici, tutti e tre, forse hanno voluto legare la cena alla Pasqua, eccetera, però dal punto di vista dello svolgimento degli avvenimenti, lasciano un certo gruppo, perché diciamo, sono tanti e tanti la cattura, un primo processo religioso, un secondo processo civile, una flagellazione, una sovrinità, sembra che tutte le autorità stavano a completa disposizione di questo benedetto Gesù di Nazareth. Quindi volevo sapere un po' questo suo pensiero. E poi, ecco, fatto bene a ricordarci questo fatto che i nostri fratelli maggiori ebrei non devono essere tacciati assolutamente di decisi. E però, certo, la corresponsabilità, questa colpa in vigilando, no? Si diceva nei padri romani
nel non ho capito la parola, colpa?
La colpa nel vigilante, la corresponsabilità.
Ah, così.
La colpa in vigilando, la corresponsabilità del diritto romano e anche del diritto civile. E c'è certo in Anna, in Caio e anche in Pilato, però dobbiamo imparare un po' anche nella mentalità. Pilato vuole salvaguardare la pace romana e Anna in pratica vuole in un certo senso salvaguardare l'identità della fede ebraica. Mentre l'aspettavamo, parlando così tra di noi, molti nostri benedetti fratelli da fuori chiamano Gesù come un rabbi, Gesù lo chiama ancora oggi così, non lo chiamano certamente in Cristo, ma continuano a chiamare il rabbi Gesù. E quindi Anna è interessato a salvaguardare questa identità, questa della salvezza in pratica, questa il nocciolo della fede ebraica che in effetti veniva cattivo questo.
Posso rispondere, posso integrare, posso. Allora. Distinguiamo, come lei ha fatto, i due problemi, e sono uno più complesso degli altri. Il problema della storia. Allora, dobbiamo distinguere intanto il modo antico di fare storia, il modo moderno di fare storia. Il modo antico di concepire la storia nel mondo greco ellenistico e romano, dal modo antico giudaico di fare storia di provenienza appunto biblica. Poi passeremo al fatto della colpa o non colpa. Vede, una delle mie preoccupazioni è quella di differenziare gli orizzonti. Se no non capiamo nulla, c'è un rischio sempre di proiettare il nostro modo contemporaneo, più o meno raffinato, eccetera, agli antichi. Mi viene in mente un titolo di un libro, Dal mondo del pressappoco al mondo della precisione, e il passaggio della modernità. Gli antichi non avevano gli orologi come noi, l'ora solare come noi, la comunicazione come noi. L'orario è un orario pressappoco. I racconti, anche della storiografia, grande storiografia greca, per esempio, senza risalire, non sono stato Nero, che mitologia, senza risalire a Esiodo, ma da Tucidide, eccetera, erano sempre racconti che a loro modo mettevano insieme il divino, la fortuna e l'umano. Io non mi è venuto di citare così Plutarco, veda un po' le vite degli uomini illustri, quanto di meraviglioso c'è. È diverso il meraviglioso di Plutarco, secondo secolo dopo Cristo, dal meraviglioso di Esiodo e altri storici più antichi. Perché era un mondo in cui il divino, non la divinità unica, trascendente, quella ebraica, il divino si intrecciava con le vicende umane. Come si fa a dire, no, che oggi per noi è roba assurda che un progenitore mitologico, diciamo così, della gente Iulia fosse Iulo, che era figlio di Anchise e di Mamea. Eppure noi diciamo che erano Cesare il personaggio storico. Quando ci disse Cesare è relativo, però era quello del paganesimo comune, un mondo in cui la divinità non era un'alterità trascendente e unica, era un insieme di potenze espresse in un mondo che è il mondo divino, di cui Zeus è una cosa, così è un'altra cosa, ma come si fa? Noi andiamo a mare e pensiamo che il mare sia Poseidone. Quindi stranamente, dobbiamo dirlo, neanche tanto stranamente, era un mondo presente agli dei, gli dei presenti. Volete la citazione d'otto, mi viene così, talete, panta, plere e teomo. Cioè tutto è pieno di dei, perché è divino, non a modo nostro, ma il fuoco. È divina perfino la sessualità. Il primo nel mondo antico è stato Platone, che ha detto che l'eros, cioè questa potenza che spinge nell'attrazione maschio-femmina e poi anche maschio-maschio, femmina-femmina, questa brama di possesso è una espressione della potenza. Platone dice semidivina. Se andate a leggere e studiate il tanto celebrato anche dei padri della Chiesa, che erano ubriacati di Platone, che vedevano in Platone colui che affermava la spiritualità. No, hanno usato questo dialogo con Dio, o meglio simposio, dove ci sono gli encomi, cioè gli elogi, fatti in modo estremamente alto, della divina potenza dell'amore. L'amore, l'amorino, voi vedete anche nei disegni, uno con le ali, quella è la simbologia di una forza che arriva e prende, si impossessa di lui, e questa forza è una potenza divina, come fosse il fulmine, come fosse la sorgente, la ninfa, oppure gli astri. Voi si fate persino un film sui pazzi. Questa filosofa nobilissima, maestra fra l'altro, anche di un vescovo cristiano, che non si capisce come è stato fatto vescovo, anche allora figurati, facevano vescovi così, cioè, capitava, la Chiesa non è infallibile nel fare i vescovi, e tanto meno fare i preti, e anche accettare, non è infallibile. E si è fatto un film su queste tazze, la quale la buona Neoplatone, cioè 5 secoli dopo Platone, pensava che gli astri e le stelle non sapevano che esistevano le galassie, ma erano divinità. Il cristianesimo ha de-divinizzato il mondo, e quindi alcuni parlano sapevano gli angeli facevano girare, no? Le costellazioni. Anche Dante fa parlare le costellazioni, ma non fa girare. Quindi il cristianesimo lentamente lavora come una talpa della storia, e per esempio arriviamo a questo mondo in cui viene accusato il cristianesimo di aver desacralizzato il mondo, no, a colpo nostro, no, perché diciamo che l'uomo deve signoreggiare la terra, che poi fa il tiranno, ma non è colpa del cristianesimo, sarà colpa un po' di dei cristiani. Quindi il mondo antico è un altro mondo, e anche il mondo giudaico, attenzione, ha tutta una vicenda che attraversa i secoli, in cui anche il divino era familiare. Un sogno preludeva, preannunciava fortuna o sfortuna. Se vi leggete tutte le storie di cui è pieno il mondo della scrittura, che va studiato, è meraviglioso, è presente. Quindi un sogno, casomai uno ha mangiato di più, insomma, poi va interpretato. Non a caso l'interpretazione dei sogni è un celebre lavoro di Freud, che ha avuto regalato al padre, che lui è stato educato nel giudaismo, una Bibbia che si conserva, della dedica che gli fa quando lui compie 30 anni e si era medico. Quindi è un mondo, il nostro è quello di una realtà secolare, non solo nell'ambito sociale, ma nell'ambito fisico. Noi ci preoccupiamo delle stagioni, della nascita, della zoologia, della botanica, pensando al cellulo, pensando a energie, pensando, insomma, in termini, chiamiamoli materiali, di atomi, di mondo subatomico. Quindi per noi quel mondo o non lo capiamo, o deve essere reso alto, e poi la storia è questo modo di comunicare, ma sapendo che è un mondo alto. Veniamo a Matteo. Nei Vangeli si usano modalità espressive, e anche nel caso di Matteo un sogno si attribuisce a Giuseppe, la scappate qua, la scappate là, e poi anche la stessa attenzione. Veniamo adesso alla storia. Negli ultimi decenni, ma insomma si è cominciato nel Settecento, si è elaborata una metodologia applicata ai testi sacri, cioè scientificamente, per la quale ciò che conta sarebbe la domanda: che cosa è realmente accaduto? Che cosa non è accaduto ed è stato invece mitologicamente riportato? Questo metodo io lo ritengo prezioso, prezioso, indispensabile. A parte fatto, non lo dico io, la stessa vice commissione delle scienze bibliche ha affermato questo, ma con altro insieme di metodi significa una modalità nella quale è giusto e doveroso rispondere alla domanda di questo racconto, di queste testimonianze: che cosa è avvenuto, ed è verificabile storicamente che sia avvenuto così e non in altro modo. E qua c'è una serie di criteri. Quando un fatto viene attestato da più fonti indipendenti fra loro, quando un fatto è affermato come discontinuo rispetto alla contemporaneità, per esempio giudaica, quando un fatto è così via dicendo, cosa è giusto? Vuol dire, è estremamente accertato che è esistito questo Gesù? Allora, lo dicono vari documenti contemporanei o più o meno di me. Questo Gesù è stato battezzato, lo dicono vari documenti, e poi si fa un ragionamento. Perché? Per esempio, era assurdo inventare e annunciare come divino, come Dio, un uomo morto in croce. Perché era inimmaginabile che un ebreo di quel periodo potesse niente meno essere riconosciuto figlio di Dio. È stato per secoli uno scandalo, scandalo fino in ciampo. Paolo, lettera Corinto, dice queste cose, lo dite pure una nota, ma sono cose che si sanno. Mentre i giudei, lui era giudeo, cercano, chiamiamo miracolo, azioni di potenza, i greci cercano la scienza, la sapienza, la filosofia e la scienza, noi invece annunciamo Cristo e questi crocifissi. Ma per coloro che credono, quel crocifisso è potente di Dio e sapienza di Dio. Questa è una cosa enorme. A me preoccupa molto che si piagli, si addolcisca, si compari senza differenze cristianesimo e non cristianesimo. Perché il sapore, il cristianesimo, lo perde se lo si equipara, e non è vero, non è vero, non è giusto. non si addolcisce come un fatto normale che noi adoriamo un crocifisso. Non è così. L'aspetto costante esiste e questo va tanto più affermato con la carità, con la ricerca del comune della pace, mettiamoci la preghiera comune, oggi, in questo guazzabuglio di enormi trasformazioni che sta facendo un frullato di tutto, non è così. Non è necessario a fini di convivenza pacifica differenziarsi. Ormai bisogna acquisire la pace, la democrazia, la libertà, i diritti dell'uomo. Dobbiamo essere i campioni. Ma quello l'ha fatto Giovanni Paolo II, all'insegna della libertà. È andato annunciando, quando ancora molti cattolici, autorevoli pure, vescovi buoni, avevano solo parlato di libertà, libertà religiosa, di religione, convivente da promuovere, provocando una laicità dello Stato come servizio agli altri. Torniamo a Matteo. In Matteo non è che manchino i fenomeni rappresentati come dovuti ad angeli, il fatto di non pensare la risurrezione, anzi ci sono dei giganteschi angeli. Ora, non è comune la testimonianza di questi angeli. Poi a proposito, ma chi erano questi angeli? Noi quando diciamo angeli già immaginiamo un bel giovanotto, capelli biondi, con le ali colorate. Non è così, è un messaggero, quindi ha avuto un messaggio. Poi l'ha avuto di insonnia, insomma. Voglio dire, la storicità delle cose non è omologabile a quello che noi pensiamo essere storia. Ciò che conta è, ripeto, che certe cose intanto non sono verificabili. Io mi permetto di dire, qua in campo di demonio, in campo di vicinità di magia, in questo campo di religioso, non c'è possibilità di esperirsi, non c'è stato. E non ci può essere. Ciò che conta, per esempio, è che Gesù è morto certamente, perché si è risolto, poi alla fine è un atto di fede. Posso ripetere un esempio che hanno riportato? Che noi pensiamo che sia storico, sia razionale, soltanto un certo tipo di fenomeno, non è così. In mezzo a voi ci saranno delle coppie, ma no, chi è che è sposato tra voi? Ah, se va. Ecco. Io spero che siate tutti semplicemente sposati. Ma scusate, quale essere umano, o maschio o femmina, come dice la tradizione, essere umano maschile, essere umano femmina, ma persona maschile. Vi siete sposati, chiedo scusa, vi siete fatti prima la TAC, la risonanza magnetica, per vedere se la persona alta si amava o no. Chi si è fatta TAC? Chi si è fatto lei? Al massimo si fa la prova della
compatibilità genetica.
Della cosa mediterranea, queste cose qui. Come si fa, niente meno, a darsi l'uno all'altro per tutta la vita? Me lo sapete spiegare? È un fatto matematico, è un fatto biologico, è un fatto che esistono non solo le coppie, ma le coppie riconosciute, anzi oggi vogliamo, non vogliamo, io non voglio niente, secondo me, le coppie omosessuali, un'altra grande conquista dell'umanità, ma sono cose incomprensibili. Ebbene, noi vogliamo che nel mondo antico, in quel periodo storico, a loro modo di pagare, al modo giudaico, i cristiani del genere, fossero stati atettici, storici come quelli di oggi. Ma scusate, la realtà umana è più complessa di quella verificabile. Ma scusa, come fate voi a dire io amo una persona? E l'altra persona come fa a dire che è amata? Come fa a dire? Per le emozioni, sì, ma anche per i fatti. Se mi ami, devi con me voler condividere la vita, devi voler costruire una casa. Ed è sbagliato, è poco amato chi viene usato solo per una compagnia come te. Io faccio un discorso razionale, io voglio stare con una donna, grazie, però fa un mese, se permettete, anche la metà tenerando, mi fa piacere andare una ragazza che mi sta bene, anche una donna matura, fare un mese, scusate, in un'isola greca, mica mi dispiace. Non lo faccio perché ho fatto delle scelte, ma se voglio una condizione di vita, allora devo impegnarmi. E questo non comporta una irrazionalità, tanto bene che ci stanno poi le richieste di sociali, di diritti e doveri sanciti, e quindi esistono i tribunali, i matrimonialisti, ci fanno tanti avvocati, e questo è un fatto umano, non si fanno i tribunali per i cani, per i leoni e per esempio. Quindi l'umano è molto più dello storico, e lo storico, quello che si può verificare in una comunità di studiosi, è un aspetto del reale. E anche nei Vangeli ci sono aspetti di quella totalità che fu Gesù di Nazareth, di cui noi sentiamo gli effetti, non solo negli scritti, ma in quella sorpresa che volete sia, ecco, nella Chiesa. Qua ci sono ancora persone che muoiono per Cristo. Sperando, io non voglio morire in nessun modo, però se mi voglio uccidere, signorina, dammi la forza, io sono pronto, ma non sempre, dirò la carne è debole, sono pronto a morire, però vorrei non morire per lui, ma ci ho aiutato la mia vita, lo considero il Signore della mia vita, come si dà ad una donna o un uomo, diceva, da una donna questa promessa. Dunque la totalità della realtà è più complessa, quindi la storia verificabile è importante, indispensabile, ma c'è un complesso, non dico groviglio, di letture. Io voglio ritornare, se arrivo sopra la messa, per esempio, alla Vangelo di oggi. Giovanni insiste molto su questa differenza, anche Matteo la sua no, fra il vedere e il credere. Io vedo tante donne, circa non guardare troppo, che non sempre sono visibili e gradevoli, no, anche io rispetto, va bene? Ma questo non significa che io mi senta impegnato ad una condivisione di vita con ogni donna. Vuol dire che deve essere quel passaggio che è sì, voglio, è la libertà della fede. Io ho detto e ripeto, la fede è questa esperienza di una conoscenza che comporta, che si lega un sì, sì Signore, io ti voglio, io voglio credere in te, voglio, perché sono attratto dal Padre, dice Gesù in Matteo o anche in Giovanni, nessuno viene a me se non il Padre lo attira a sé. Quindi il fenomeno della fede cristiana è un essere attratti, è un accettare di donarsi, perché si è donato prima di me quando era ancora peccatore, questo è Gesù di Nazareth, ed è un fenomeno umanissimo, anzi in cui si esalta il mezzo dell'uomo come un rapporto con l'altro. Lo sto usando non per invenzione mia, perché nei Vangeli e già nell'Antico Testamento il rapporto coniugale di amore e il rapporto parentale, genitori, figli, eccetera, sono i due campi di esperienza che ci parlano di Dio. Se uno vuole capire Cristo, deve sapere lo sposo, cioè chi si è donato tutto, come ci si dona totalmente in un rapporto con Dio. Più o meno questo, ma il discorso è ancora lungo. Quindi lo svolgimento, vi ho detto, il piano di Matteo non è quello di Marco. Non solo perché a Marco manca l'annunciazione e tutto così, non è quello di Giovanni, che come già detto, c'è una concordia discus, c'è una armonia complessa, quadriforme, quattro, sono gli tratti, schizzi di questo personaggio che chiamano Gesù. Per cui questi scrittori, da cristiani, hanno prima creduto e poi ne hanno parlato. Hanno parlato e scritto secondo i moduli giudaici, non giudaici, Luca, che usa moduli della classicità pagana, non solo come stile più corretto, ma anche come organizzazione del discorso. Andiamo alla parte romana. Guarda, non è proprio così. I sommo sacerdote, i sommi sacerdoti, certamente si preoccupavano, ma non della dottrina, ma della gestione del Tempio. Tant'è vero, io ho accennato alla distruzione di Gerusalemme, a cui si riferisce nel discorso estatologico quello che riporta Marco, già era venuto, e soprattutto però in Matteo. Quindi la tragedia dell'anno 70 già era avvenuta. Quindi i Vangeli, come li troviamo noi oggi, sono un po' a ridosso, poco prima, ma soprattutto poco dopo, Matteo, certamente. Quindi già sapendo che era venuto questo, Matteo ha potuto ripetere o immaginare o comunque farci sentire questa convinzione, questa insufflazione del popolo, di una parte del popolo, attenzione, che non dimentichiamo che Gesù Cristo è rimane ebreo, la Madonna è rimane ebrea, gli apostoli erano ebrei, sono vissuti a Gerusalemme in massima parte, poi è arrivato questo imprevisto che si chiama Paolo. Quindi è più verosimile storicamente, non l'interesse dottrinale, tanto è vero che la maggior parte della classe sacerdotale era sadducea. Cioè questi qua, l'impossibilità di meravigliare, io fatico ad accettarlo, questi non credevano alla sopravvivenza dell'anima. La maggior parte della classe sacerdotale si riferiva a Sadoc, quindi personaggio di sacerdozio, non credevano alla libertà dell'anima e dicevano che tutto si realizza qui, che è morto, è morto, che è morto giace, avrebbero detto, pensate, ai napoletani, e chi sopravvive si compiace. Ma quindi tutte le preoccupazioni religiose non ce l'avevano, ce l'avevano in quanto Gesù costituiva un intoppo, un intraccio alla sopravvivenza di quella macchina che era organizzativa, era religiosa ed era economica, che era il Tempio, a cui faceva riferimento l'insieme degli ebrei di ogni parte dell'impero romano, e quindi questo complesso comportava una gestione, soldi e anche questi sacrifici. Se vogliamo trovare l'elettricità dobbiamo andare, se volete, non è che non ci fosse un qualche sacerdote, però competito, dice Luca, attenzione, non, cioè, anche certamente persone pie, prendete i racconti di Zaccaria, il padre di Giovanni, però Giovanni figlio prende distanza dal tempio. Voglio un attimo rimarcare questa parte, come racconta anche, soprattutto Matteo, ma non solo, Zaccaria, il padre di Giovanni, è un sacerdote della casta sacerdotale che apparteneva a quelli di livello elevato che facevano un turno nello svolgere il compito nel tempio di Giovanni, poi le viti erano quelli che collaboravano, perché anche a loro c'erano le gerarchie. Giovanni il figlio non fa come facevano i figli, pensate per esempio Anna, Caifa, era genere eccetera, perché questa è la stessa offesa degli ortodossi, anche nel mondo ortodosso. C'è la Chiesa romana cattolica latina ha abolito l'ordinazione degli sposati, ma dove esiste l'ordinazione degli sposati? E si organizzano, perché io ho dei rapporti anche con gli ortodossi, con la Russia, cioè, io mi sono informato come fanno questi a fidanzarsi, a fare le coppie, a essere accettati dal popolo, perché noi pensiamo che sia ovvio che il prete, come il monaco, sia non sposato. E noi riescono a fare bene, con dei vantaggi loro, e dei vantaggi abbiamo pure noi, attenzione. Quindi, non sono Papa, non lo sarò a breve, insomma, quindi meno male lo sarò perché ho le mie idee, ma per dire che cosa? Che questo sacerdozio comportava anche un familismo che nel caso di Giovanni Battista non si trova. Lui si allontana da Gerusalemme, non fa il sacerdote come suo padre, e anzi predica e il sacerdote manda lui, dice voi dovete convertirvi. Quindi è un figlio ribelle, quello. Ma togliamo quello che amerei anche, demitologizzare dalla nostra immaginazione. Giovanni era un rivoluzionario, di fatti, poi fa la fine che ha fatto, perché Erode ci mette anche nessuno. Ora, quindi io questa data della Pax Romana non la vedo tanto, anzi la escluderei dai sacerdoti. Quello che vedo però è certamente la responsabilità complice di un potere romano che si accorda con quello che gli viene chiesto, perché come i sadducei, tra l'altro, se tramite i sicuri romani per lo svolgimento dell'attività della vita del Tempio, Così il potere romano si è alleato con i sacerdoti che tengono buoni, non ci riuscirono, buona parte dei giudei, però c'erano anche gli zelotti, c'erano anche i farisei, c'erano anche quelli di Qumran. Oggi abbiamo anche in italiano così tutti i testi di Qumran, cioè questa comunità che ha lasciato dei manoscritti, cioè dei papiri in alcune giare scoperte, in alcune grotte che stanno a ridosso vicino al Mar Morto, sono stati. Ora, questi qua si sono messi contro il Tempio. Ora, volendo di Gesù contro il Tempio non è una cosa nuova, perché questo tipo di esercizio sacerdozio trovava degli oppositori. Qui c'è i zeloti che facevano i terroristi, i farisei che cercavano una pratica della legge osservante, quindi dei farisei pure diventano quasi di Cristo, ma erano delle persone per bene alcune, e non forse non poche, quando presi in mano la gestione dopo l'istruzione di Gerusalemme nel 134 e il cambiamento che fa Adriano, e dunque la polemica che fa Matteo è una polemica che già si fonda su un semifallimento del Tempio. Questo come racconta fra l'altro Giuseppe Flavio, come sarà Flavio, che come sacerdote avrà il comando della zona nelle vicinanze del lago Tiberiade, poi viene fatto prigioniero, lo fa da Roma e poi viene lui poi si mette, produce le opere, le antichità giudaiche e la storia di Israele, quell'altra opera là. Quindi penso di dire oggi, attenzione, dovremmo aver imparato, e il Concilio Vaticano II lo ha dichiarato, non solo la falsità di questa accusa di decidio, ma anche la pericolosità del non amore agli ebrei. Solo il popolo di Cristo dobbiamo rileggere il Padre nostro totalmente, interamente, non solo Paolo, lettera romana, quello che dice lui, che si vanta di essere nel seme di Abramo, di Beniamino, fariseo quanto a zero per la legge. Sono non solo nostri fratelli maggiori, sono fratelli. Loro possono avere anche delle ragioni per rifiutare Cristo. Noi non possiamo fare a meno di loro. Noi siamo l'innesto nel tronco di essi, perché per i secoli e secoli rimane il nostro tempio. Noi abbiamo una Bibbia che non esiste senza l'Antico Testamento. Il pericolo strisciante di separare Israele è mortale, è mortale. E oltretutto dovremmo sapere come l'ignoranza, gli equivoci, la cattiva volontà, non di tutti i cristiani, è costata la Shoah. Quindi dovrebbe aver imparato sempre che il popolo di Maria, di quella Maria del Magnifico, è il popolo di cui noi abbiamo bisogno. E vanno a mano, è difficile. Lo Stato di Israele è un problema politico. Se prendo il Magnifico, perché voglio leggere queste frasi, perché tutto è scritto, mi fa piacere che sia stato così gentile nei miei confronti, lo è più del mio merito, però le intenzioni sono chiare. Io vorrei citarvi Maria di Luca, gente, ma io dico a voi, fratelli miei, ma come è stato possibile che noi abbiamo detto alla Madonna l'Immacolata è lassù, è la madre di Cristo, del nostro Signore, davvero? Ecco, lei ha detto che secondo lui Dio ha soccorso Israele, suo servo, Israele dal nome di Giacobbe, il popolo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo, alla sua discendenza, per sempre. Voglio dire, che cosa è avvenuto? Che i cattolici, i cristiani, che hanno detto che queste parole di Dio, parole di Maria, hanno dimenticato che Maria ha detto che questa fedeltà di Dio, misericordia di Dio per il popolo di Cristo è per sempre sono per sempre nostri fratelli, maggiore, fate quello che volete voi, perché di loro è per sempre Cristo, di loro è per sempre Maria, di loro sono per sempre i